l'allarmismo, in questo termine mi sembra abbastanza giustificato, del nostro sistema sanitario nazionale. Fatta questa lunga e doverosa premessa, Nino Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno a te Gianluca, soprattutto buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori, allora, grazie per questa opportunità.
No, ci siamo lasciati ai tempi del Covid, poi il Covid non è più diventato, diciamo, un argomento principale di discussione, sono un po' diradati i nostri appuntamenti, che erano settimanali. Però mi ha molto colpito, diciamo, l'impatto emotivo che tu metti in questa battaglia. Cerchiamo di porre, siccome di tutto non so parlare, quali sono i punti fondamentali. È come se fosse stata tradita una promessa che era alla base della nostra Repubblica, della nostra Costituzione, della nostra democrazia, che lo Stato si prende cura dei cittadini dal punto di vista della salute. Qual è, diciamo, il segnale d'allarme più evidente che tu hai segnato e hai registrato nelle tue ricerche?
Ah, il segnale di allarme più evidente è un segnale di sistema, perché fino a quando, diciamo, noi rilevavamo e denunciavamo anche prima del Covid una serie di criticità di tipo organizzativo, strutturale, tecnologico, anche le relative ai professionisti sanitari, era qualcosa che rimaneva soltanto tra gli addetti ai lavori, di cui si parlava poco. Ora quello che invece sostanzialmente tutti i cittadini constatano tutti i giorni è che il servizio sanitario nazionale, il servizio pubblico non funziona più, o non funziona più per quelle elementi che sono stati, diciamo, ripresi anche dal servizio delle Iene che hai citato, ma che è giusto ribadire, sono pezzi del nostro rapporto, quindi, diciamo, sono gli elementi che stavano proprio nella diapositiva iniziale, dove di fatto i principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, che ricordo a chi ci ascolta, sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità di un Servizio Sanitario Nazionale che, grazie alla fiscalità generale, cura tutti, ma cura in un'ottica di prevenzione. Di
cioè noi paghiamo le tasse terapia. Anche perché i cittadini con meno disponibilità possono usufruire dei servizi di cui usufruiscono le persone che hanno la fortuna di poterselo permettere anche in forma veloce e per via privata.
Esattamente, e la logica del Servizio Sanitario Nazionale era permettere, diciamo, di godere di un diritto civile, il diritto alla tutela della salute sancito dall'articolo 32, grazie al principio della distribuzione del reddito. Perché ci sono grandi eventi che ciascuno di noi può vivere, quali quelli di una malattia tumorale, di un politrauma, di un trapianto, che nessuna assicurazione privata potrebbe mai coprire, cosa che invece il Servizio Sanitario Nazionale riesce ancora a garantire. Il problema, come ti dicevo, è che oggi questi malfunzionamenti, questi disfunzionamenti di tutta la macchina, che sono conseguenti a una sorta di abbandono che tutti i governi, diciamo, negli ultimi 15 anni hanno avuto nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, ha fatto sì che questi problemi organizzativi oggi li stanno vivendo i cittadini.
Quindi è un male antico, per non dar subito atto al fatto, state facendo la solita battaglia politica, non è soltanto questo ultimo governo, ma, diciamo, da una serie di governi diventa sempre più secondario questo tema.
Questo è un tema secondario, perché Gianluca? Perché sembra che ne stia diventando una sorta di battaglia politica partitica, come al solito, come anche durante il Covid abbiamo discusso che c'erano le famose fazioni. Noi, ecco, il dato che devo dare ai tuoi ascoltatori è questo: la spesa sanitaria pro capite, che significa quanti soldi pubblici ogni anno lo Stato mette per ciascun cittadino, nel 2010 era pari alla media dei paesi europei. Nel 2022 il gap è di 830 euro pro capite, che moltiplicato per la popolazione residente significano circa 48 miliardi. Allora qualcuno mi deve spiegare come si fa a mantenere un sistema sanitario nazionale con quelle caratteristiche di universalità, di equità e di uguaglianza, e che soprattutto funzioni, senza che 48 miliardi in meno, voglio dire, nel 2022 rispetto alla media dei paesi europei, attenzione, non alla Francia e alla Germania con i quali si fanno dei paragoni spesso impropri, ma che un sistema così indebolito possa funzionare. È stato indebolito nelle strutture, nelle tecnologie che sono diventate vetuste, ma soprattutto nei professionisti, che non solo abbiamo ridotto quantitativamente, ma li abbiamo pure demotivati, arrivando al paradosso che oggi alcune professioni, infermieri in particolare, e alcune specialità, pronto soccorso, radioterapia, anatomia patologica, microbiologia, non sono più attrattive, tanto che non si riescono nemmeno a coprire il numero di borse di studio messe a bando.
Allora, ti leggo Nino, per dare modo agli ascoltatori poi di riflettere, alcuni titoli che abbiamo raccolto rispetto al problema dei medici, che è un problema, primo problema che hai citato, cioè via via vengono tolti i soldi dal pacchetto che dovrebbe coprire la sanità pubblica, siamo arrivati a un punto che togli togli, alla fine siamo arrivati a cifre che non coprono più il fabbisogno. Ma i medici, il fatto che i medici scappino, medici Sicilia, i medici fuggono gli ospedali pubblici verso le cliniche private, protesta dei sindaci. Medici italiani fuggono in Medio Oriente, un altro giornale titola così. Un altro ancora, perché i medici fuggono dal Servizio Sanitario Nazionale? Dai pronti soccorso, alla terapia intensiva, i giovani medici fuggono dai reparti, simbolo del Covid. Medici famiglia, fuga all'estero, in un anno van via 5.000 giovani. Ecco, com'è c'è questo esito di medici, dal pubblico al privato, addirittura da una realtà nazionale a realtà estera? È un problema di retribuzione?
Ma i problemi sono diversi, quello della retribuzione è uno di quelli principali, anche perché va ricordato a chi ci ascolta che esiste in Italia dal 2004 praticamente il cosiddetto tetto di spesa sul personale, cioè le regioni non possono spendere più di quanto spendevano nel 2004. Allora si capisce bene che 20 anni dopo il costo della vita è aumentato, o le retribuzioni sono aumentate, cioè ci sono tutta una serie di aspetti che hanno avuto come conseguenza quello di ridurre quantitativamente il numero dei professionisti, ma anche di demotivarli, per cui alla fine si cercano delle soluzioni che siano non solo economicamente più vantaggiose, ma che consentano anche una migliore qualità di vita, perché oggi molti medici scappano dal pubblico perché i turni massacranti, il rischio di aggressioni, la mancanza di progressione di carriera e tutta una serie di altri elementi che sono ovviamente controbilanciati anche dal fatto che gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, sia tra i medici sia soprattutto tra gli infermieri, per cui il sistema pubblico non è più attrattivo. Allora qual è la nostra grande preoccupazione? Che avendo demotivato il capitale umano, è da qua che dobbiamo ripartire, è da qua che dobbiamo ricostruire il Servizio Sanitario Nazionale, perché tutte le prestazioni, i famosi livelli essenziali di assistenza, non sono, permettimi il termine, autoeroganti. Ci vuole un personale sanitario che sia numericamente, diciamo, adeguato e qualificato dal punto di vista professionale. Quando questo personale a poco si depaupera e soprattutto si demotiva e quindi non è più affezionato a stare nel sistema pubblico, quando mi laureai io, ecco, il famoso posto fisso d'assistente in ospedale rappresentava il massimo a cui un giovane medico potesse aspirare, nel giro di 35 anni ora è diventato quasi, diciamo, un problema quello di avere un posto fisso in un ospedale pubblico. Ecco, questo è la grande criticità nella criticità del sistema pubblico. Perché
se a me piacerebbe, Nino, che visto che ci sono in ascolto spesso, ci danno segnale, medici, operatori sanitari, persone che comunque operano la sanità, chiamassero l'800 24 0024 per darci una loro testimonianza sul punto che stiamo toccando. Ripeto, il tema è immenso, la stagione dei tagli che nel rapporto Gimbe viene indicata fra il 2010 e il 2019, poi c'è stato il Covid e il Covid non ha fatto che peggiorare la situazione. Si è usciti dal Covid e ci si trova con una situazione di diseguaglianza totale rispetto, diciamo, alla media europea. Tu hai parlato di 48,8 miliardi di gap, esatto, con la media dei paesi europei, vuol dire che non siamo più considerati un paese, diciamo, che entra in una sorta di processo di civilizzazione, se lo chiamiamo così. Ma le persone come rimediano rispetto a questo problema? Ti porto un'esperienza personale di persone che conosco io. Signora, 88 anni, sospetto ictus, viene portata in ambulanza in ospedale romano, lasciata in osservazione su una barella insieme a altri malati che urlavano così. Nessuna possibilità di vederla da parte dei familiari. Dopo due notti i familiari finalmente la trovano in stato di semi-incoscienza, mezza nuda, legata. L'hanno salvata perché con l'ambulanza sono riuscita a portarla in una clinica privata dove, pagando, sono riuscita ad avere le cure e questa signora si è salvata la vita. Se no sembra quasi che il meccanismo sia: ma quelli troppo anziani, lasciamoli lì, così almeno diventa un problema in meno. È atroce pensare questo, ma non è il solo caso, potrei citartene altri di persone che conosco, grazie a Dio, non ancora personali. Il prossimo probabilmente sarò io a trovarmi in questa situazione. Secondo te qual è la chiave di tutto questo, Nino?
Ma la chiave di tutto questo è molto semplice: nessun governo in questi ultimi 15-20 anni ha detto di voler privatizzare il Servizio Sanitario Nazionale, ma va da sé che il progressivo...
Ma di fatto sta avvenendo.
Ma per una ragione molto semplice, perché il progressivo indebolimento della sanità pubblica inevitabilmente rafforza il privato, perché i cittadini hanno sempre e comunque bisogno di prestazioni sanitarie, di ricoveri, di test diagnostici, di terapie, quindi inevitabilmente finiscono per doversi rivolgersi per necessità e non per libera scelta. Io non ho mai avuto nulla contro il privato e sono stato sempre fautore di una sana integrazione pubblico-privato, ma lasciando al cittadino la libera scelta, che oggi invece è diventata una necessità. Ecco perché bisogna un po' riequilibrare da un lato gli investimenti, dall'altro la programmazione, perché altrimenti il rischio è che noi di fatto lasciamo al sistema privato quello che è la tutela della salute, che non è esattamente quello che è previsto né nella Costituzione né nella legge costitutiva istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, poi il privato fino a un certo punto, e poi diamo la linea all'informazione della borsa, esiste una classe di cittadini che proprio non c'ha i soldi. Ho letto statistiche, gli italiani non si curano più i denti perché non se lo possono permettere.
Rinunciano alle cure.
Rinunciano alle cure perché alla fine se uno i soldi non ce li ha, non è che si può vendere, dopo si è venduto tutto quello che è il vendibile, dopo che la base di reddito che ha lo usa per sopravvivere, è chiaro che se c'è un dente che deve curare rinuncia e non è che va dal privato, non se lo cura proprio, e questo è un degrado totale per il benessere generale di un paese. Ci fermiamo un istante, borsa, poi riprendiamo. Hai anche tu la